Cari ascoltatori, quando il cardinale Joseph Ratzinger fu eletto nell'aprile del 2005, il fratello Georg disse ai giornalisti: «Mio fratello vi stupirà». E la cosa è realmente avvenuta nel febbraio del 2013, quando Benedetto XVI rivelò ai cardinali che alla fine del mese si sarebbe dimesso dal suo incarico per permettere al successore di prendere per il bene della Chiesa tutte quelle decisioni che il suo stato di salute rischiava di rimandare. Io credo che si sia trattato di una decisione eroica, non molto compresa da taluni, ma al contrario salutata, per esempio, dalle monache degli ordini contemplativi che hanno riconosciuto il Papa come una di loro, che ora si dedica a tempo pieno unicamente alla preghiera. Il successore, il Papa Francesco, trova grande aiuto nel collega emerito per le decisioni volte ad adeguare la curia romana alle esigenze di oggi, un'epoca difficile la nostra, è un'epoca dominata dalla rapidità dei mezzi di comunicazione sociale. Occorre dare delle risposte immediate ai problemi per non venire travolti. Ecco, Joseph Ratzinger nacque nel 1927 in un paesino ai confini tra la Baviera e l'Austria, e nel 1927 il luogo si chiamava Markheim, e terzo figlio di un gendarme bavarese di nome Josef come figlio e di Maria Peitner, molto buoni, molto retti cristiani. I gendarmi di allora ogni 2 anni venivano spostati perché non finissero con l'intrattenere rapporti troppo profondi con i paesani di un certo luogo, in modo tale da essere sempre rappresentanti della legge, di ciò che si deve fare e di ciò che non si deve fare. In famiglia c'era una sorella maggiore di nome Maria e il fratello già nominato, Georg, che aveva il talento della musica, il talento del canto, e quindi quella fu una famiglia in cui si è molto suonato, si è fatta molta musica, e musica direi quella degli anni migliori, Bach, Mozart e Beethoven. Ecco, io credo che anche il tipo di musica ascoltato dal Papa ci può aiutare a capire com'era la sua personalità. La vita di questa famiglia fu molto buona, perché erano cristiani, ma venne sconvolta dal 1933, quando Hitler prese il potere in Germania. E i 2 ragazzi di famiglia erano entrati nel seminario minore di Monaco, e il papà fu ben felice di aver raggiunto l'età adatta alla pensione per non dover più sottoporsi alle angherie del sistema di Hitler. Nel 1943 Joseph Ratzinger, a 15 anni, venne militarizzato. Ci sono stati alcuni maligni che hanno scritto che ha militato nella Wehrmacht, l'esercito di Hitler, quindi volevano suscitare nei suoi confronti antipatia, quasi che avesse scelto la guerra e così via. In realtà i ragazzi così giovani venivano messi con una vanga a riempire sacchi di terra per circondare le piazzole delle cannoni di antiaerea e quindi avevano delle funzioni ausiliarie, non erano soldati veri e propri, ma soprattutto era molto difficile con quel regime non obbedire e non quindi partire quando fosse stato ordinato. Dopo la fine della guerra, il Josef Ratzinger, tornato in patria, venne colto per strada, arrestato, tenuto per quasi 2 mesi in una specie di campo di concentramento e poi finalmente rimandato a casa. Tornò immediatamente a Monaco e lì riprese gli studi di teologia in un seminario bombardato, quindi con i disagi che si possono immaginare, però era un grande seminario con grandi maestri. E nel 1951, nel giorno dei Santi Pietro e Paolo, 29 giugno, che allora era festa anche civile, vennero ordinati i due fratelli, nello stesso giorno vennero ordinati i sacerdoti. Per 10 mesi il Josef Ratzinger ha esercitato il ministero in parrocchia di cappellano, ma si era messo talmente in mostra, era talmente apparso idoneo a proseguire gli studi, che in Germania hanno molta importanza, perché i seminari praticamente non esistono, o meglio, sono le facoltà di teologia, a differenza di ciò che avviene in Italia, non sono facoltà legate ai seminari. E quindi la parola teologo, sacerdote e credente da noi sono pressoché sinonimi, significano la stessa cosa. In Germania teologo, sacerdote e credente sono termini completamente separati uno dall'altro. In Germania si può essere teologi e non essere credenti, per esempio. Faccio un esempio: se io avessi grande interesse per il buddismo, confesso di non avere alcuna intenzione di convertirmi al buddismo, però per tutta la vita studio il buddismo, comunico con i buddisti soltanto a livello razionale, a livello di studio, e rimango quello che sono, cattolico, senza alcuna intenzione. Ecco, in Germania avviene questo, ci sono teologi che sono atei, vale a dire non hanno una fede nel Dio trino e uno, però sono interessati a quel tipo di studi, proseguono tutta la loro vita in quel tipo di occupazione, vincono una cattedra e proseguono così da atei che si occupano di religione cattolica. Io spero che questo non scandalizzi nessuno, ma che potrebbe aiutarci a capire come la teologia tedesca abbia questa straordinaria attenzione alla razionalità, al discorso filosofico, al comunicare con tutti, specialmente anche con coloro che non hanno la fede cattolica. Il motivo è precisamente il sistema così universitario tedesco. La facoltà di teologia in Germania è pressoché equipollente a quella di filosofia. A volte le persone, gli studiosi, passano indifferentemente dall'una all'altra. Il Papa, il futuro Papa, diciamo meglio, venne invitato a superare il primo grado di docenza, che è quello della licenza in teologia, e lo fece sostenendo una tesi dedicata a Sant'Agostino, che è il più grande pensatore dell'Occidente, con tutta probabilità. E poi volle sostenere l'esame di libero docente, sempre di teologia dogmatica, e quindi preparò una tesi su San Bonaventura da Bagnoregio, il grande teologo contemporaneo di San Tommaso d'Aquino, erano anzi amici tra di loro, ma avevano anche delle differenze molto grandi, circa la loro filosofia. E senza dubbio San Bonaventura era molto più vicino a Sant'Agostino, ecco allora che c'è una linea di continuità tra Sant'Agostino e San Bonaventura. A questo proposito, nell'autobiografia il Papa si sente in dovere di riferire che ebbe delle difficoltà non piccole per affrontare quell'esame. Infatti la commissione esaminatrice era presieduta da un grande teologo di allora, Schmaus, Michael Schmaus, e preparò una tesi in tre grandi capitoli, e il teologo Schmaus, probabilmente irritato dai molti refusi che erano dovuti a una dattilografa incapace di indicare, molti di quei refusi vennero corretti, ma tutti sanno che quando noi incontriamo in uno scritto un errore, una parola, un cognome scritto in modo difforme da quello che è, abbiamo una forte irritazione, e che quindi questo datiloscritto certamente aveva delle mende che hanno irritato il lettore, il quale si sfogò sui primi due capitoli, tutti sottolineati in modo con matite azzurre, rosse, mostrando lo scontento, insomma, di questo personaggio così autorevole, peraltro, grande teologo, ma anche probabilmente persona che sentiva il pensiero del giovane Ratzinger come quello che l'avrebbe in qualche modo spodestato dal suo primato così di docente. Occorre grande magnanimità per ammettere che qualcheduno sarà il nostro successore e sarà molto più bravo di noi. Il terzo capitolo era rimasto così abbastanza ripulito. Dice il Papa nella sua autobiografia che aveva preoccupazioni, avevano spostato i genitori, portati fino a Bonn perché potessero vivere col figlio, e l'esame di libera docenza per un personaggio come Ratzinger doveva essere una specie di passeggiata di conferma di quello che era ormai una bravura riconosciuta. Il pericolo di invece di non venir riconosciuto la sua tesi, anche perché in Germania una seconda volta non ci si presenta quando si è stati eliminati, bocciati nella prima prova, non ci si presenta una seconda volta. L'idea di fare un altro spostamento ritroso dei genitori era pressoché impensabile. Ecco allora che impiegò tutta l'estate per partire dal terzo capitolo, che divenne il primo, e fare un nuovo lavoro che nell'ottobre successivo fu pienamente riconosciuto, perché insomma era giusto riconoscere quel lavoro. Ora, l'insegnamento del giovane docente a Bonn. Bonn si trova a circa 30 km da Colonia. Colonia allora aveva come cardinale primate di Germania il cardinale Prinz, uno dei protagonisti del Concilio Vaticano II, e Prinz con tutta probabilità seguiva le pubblicazioni scientifiche di Ratzinger, e quando venne, si parlò del Concilio, immediatamente volle che Ratzinger fosse il suo teologo di fiducia, vale a dire colui che poteva aggiornarlo su tutte le novità teologiche, scientifiche, insomma, presenti in quel momento. E quindi a un'età ancora giovanissima, intorno a 30, 33, 35 anni, il giovane teologo poté assistere alle quattro sessioni del Concilio dal 62 al 65, essendo molto spesso colui che aveva redatto addirittura le bozze di alcuni documenti, e quindi non c'era persona che conoscesse più a fondo di lui le realtà del Concilio, come si era arrivati a quelle conclusioni. Io credo che una esperienza del genere sia stata rara e che quindi occorre ammettere che Ratzinger sia un grandissimo teologo. Io non ne conosco di più grandi di lui nella teologia dogmatica, con una chiarezza anche di dettato ai suoi scritti, con una profondità che è incanta. Ecco, io credo che sia sempre stato il migliore, come disse di lui un teologo che invece io non amo altrettanto. Ecco, io credo che detto questo possiamo aggiungere che nel 65-66 il Ratzinger si trasferì a Münster in Vestfalia. Il motivo era che a due suoi discepoli stavano per fare un trattamento simile a quello che avrebbero fatto nei suoi confronti, vale a dire non ammetterlo alla libera docenza, all'esame di libera docenza, e quindi preferì spostarsi con gli allievi a Münster. E però Münster si trova piuttosto lontano dalla Baviera, in Baviera c'era la sorella, i genitori, la sorella, il fratello, e quindi in un certo senso Ratzinger è per i tedeschi un meridionale, un bavarese, che quindi ritiene che la propria terra sia quanto di meglio esista al mondo. E nel 67 Hans Küng, il teologo che accennavo prima, lo volle accanto a sé nella facoltà di teologia di Tübingen. E Tübingen è una città del Medio Reno, e quindi in un certo senso molto più vicino a Regensburg di Münster, e molto più vicino a casa dunque, ma soprattutto è probabilmente la facoltà di teologia più importante della Germania. In quella città infatti c'è lo Stift di Tübingen, vale a dire una specie di seminario protestante fin dal 1537, che fu frequentato da alcuni dei più grandi filosofi e teologi tedeschi, e quindi senza dubbio dal più grande poeta tedesco, poi da, dal filosofo considerato così il massimo rappresentante della filosofia tedesca. Questa università dunque, il nostro teologo e futuro Papa ebbe la possibilità nel corso di un anno sabbatico di avere il tempo per comporre dopo il concilio quello che viene considerato la sua opera più importante, l'introduzione al cristianesimo, che comparve in un anno terribile, il 1968, e quando tutta l'Europa, il mondo, era sottosopra per la ribellione studentesca iniziata nei campus americani e poi diffusa soprattutto in Francia, il maggio francese, e poi in Germania, Rudi Dutschke a Berlino, Berlino Ovest naturalmente, e poi in Italia, e poi in tutta l'Europa, in tutto il mondo si può dire, persino all'est europeo, ci fu un momento di esaltazione. E in quell'anno viene pubblicato il libro di Ratzinger, che ebbe subito 10 edizioni tedesche e nei 2 anni successivi la traduzione in 22 lingue. Questo significa che il Papa volle accettare tutte le posizioni più avanzate che si possono immaginare, ma che fossero compatibili con l'ortodossia cattolica, e il risultato è stato insomma di uno sforzo mirabile, e non credo che sia un libro semplice così che si possa leggere in metropolitana tra una chiacchiera e l'altra, è un libro da meditare attentamente, ma è un libro di importanza colossale. Però il Papa soffrì terribilmente, non ha un temperamento da lottatore, a discutere con gli studenti, a spiegare perché il loro sciopero era illegale, illegittimo, tutto quello che si vuole. E quindi nel 69 accettò di trasferirsi a Regensburg, dove c'era una casetta con giardino acquistata dai fratelli e dove pensavano di trascorrere così il periodo di pensionamento, che per degli studiosi è il momento per rimeditare tutta la propria opera e quindi preparare l'edizione definitiva dei propri scritti. Io credo che questo fosse l'intenzione del Papa. E noi dovremmo a questo punto ricordare che dopo il concilio, dopo il 68, ci fu un grave turbamento in tutta la Chiesa, ci furono praticamente seminari interi che si svuotarono, conventi che chiusero perché tutti i monaci se ne erano andati, e ci fu dunque una contestazione nella Chiesa che ebbe degli echi straordinari, insomma, e in questa situazione c'era una sola rivista di teologia, di alta teologia, Concilium, precisamente diretta da Hans King, e che però era su posizioni inaccettabili, violente, contestatorie nei confronti della Chiesa, quindi con situazioni inaccettabili di disobbedienza di fatto. obbedendo allo spirito del concilio, però si disobbediva ai vescovi, al Papa, così tranquillamente, senza avere nessuna rimorso di coscienza, nessun ripensamento più attento. Ecco che in questa situazione, quando ci furono alcuni teologi che pensarono attentamente a che cosa fare, Don Giussani a Milano consigliò la creazione di un'altra rivista di alta teologia, Comunio, in quattro lingue, con molte redazioni locali, quindi con la possibilità a tutti di dire la loro, ma in un certo senso una linea editoriale che non fosse eversiva nei confronti della Chiesa. Ecco che nel 71-72 alcuni teologi come Ratzinger, certamente come Wojtyła, e il futuro Papa Giovanni Paolo II, e poi alcuni, Hans-Urs von Balthasar, sicuramente riconosciuto come il personaggio più colto esistente nella Chiesa in quel momento, e altri, Congà e così via, questoro dettero vita alla rivista Comunio, che certamente ha così placato le tempeste intorno al 1975, la contestazione nella Chiesa di fatto risultò molto meno grave, molto meglio combattuta, in un certo senso molto meglio ridimensionata. Ecco che, come conclusione, quei teologi ebbero dei riconoscimenti come era giusto, e quindi Ratzinger venne fatto vescovo di Monaco, e il cardinale Wojtyła venne invitato frequentemente a Roma ai sinodi che si tengono ogni due anni, e ha girato il mondo praticamente per far conoscere com'era il comunismo reale al potere nel suo paese, e quindi ci fu certamente un ridimensionamento delle tensioni nel 78 con la morte del Papa Paolo VI, che io ritengo grande, grandissimo, e ha saputo reggere la Chiesa nel momento più difficile, non ha rotto con nessuno, però ha saputo resistere anche alla marea che sembrava vincente. Ecco che il Papa ebbe come successore Giovanni Paolo I, scelto perché Wojtyła aveva un'età considerata troppo giovanile, ma dopo 33 giorni la morte di Giovanni Paolo I permise l'elezione di Giovanni Paolo II, e con il Papa Giovanni Paolo II c'è stato anche nell'81 la chiamata di Ratzinger da Monaco a Roma. Io penso che ci sia stata una grandezza d'animo nella grandezza di Paolo VI di chiamare come principale collaboratore un tedesco, ma così come grandezza d'animo anche di un tedesco di mettersi al servizio di un papa polacco. Tra i due episcopati certamente c'erano difficoltà, rapporti. Il Papa Giovanni Paolo II, senza dubbio, è stato grandissimo nell'avere appianato queste difficoltà. Noi così a volte dimentichiamo che i confini della Germania sono stati spostati di circa 200 chilometri da est verso ovest, che quindi molte terre che adesso sono polacche, erano tedesche fino al 1945, e che dunque ci sono dei contenziosi che rimangono aperti. Ecco, io credo, detto questo, e possiamo ricordare che come segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, che è la più importante, il Ratzinger ha firmato due documenti sulla teologia della liberazione che a me sembrano di fondamentale importanza, perché la teologia della liberazione, che contrariamente a quello che potremmo pensare è nata in Germania e si è sviluppata nell'America Latina, ma per dei motivi che adesso è troppo lungo così citare, ma che certamente c'era un errore di fondo. Infatti il papato di Giovanni Paolo II ha fatto cadere l'idea che il marxismo possa essere la soluzione dei problemi dell'America Latina. Sono molto più profondi, molto più antichi, molto di difficile soluzione. Il secondo documento importantissimo firmato fu dell'anno 2000, quando Dominus Iesus si chiama il Papa, il futuro Papa, dovette chiarire che Cristo è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, perché Cristo è vero Dio e vero uomo, e quindi Cristo non appartiene all'Occidente, appartiene a tutta la Chiesa, è l'unico mediatore, perché è Dio, l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, e non si può affermare che mediatori allo stesso tempo possono essere Confucio, Buddha e l'induismo, perché non possono aspirare ad essere concezioni universali. Ecco perché quel documento fu avversato da non pochi teologi, anche cattolici, perché sembrava loro che ormai col mondo in via di sviluppo fosse impossibile negare una cosa del genere, proprio perché l'Occidente, cioè l'Europa e gli Stati Uniti, hanno finito la loro egemonia sul mondo, ormai il mondo procede secondo delle visioni che sono quelle dell'Asia, quindi di Confucio, di Buddha, dell'induismo, e che il mondo dell'Asia rifiuta il cristianesimo perché lo considera opera degli ex colonizzatori, e che quindi rifiuta anche il messaggio cristiano e considera Cristo un appartenente all'Occidente. Ma Cristo è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Quando morì il Papa Giovanni Paolo II, certamente tutti i cardinali vollero che proseguisse colui che era stato il principale collaboratore, e quindi elessero Ratzinger, Benedetto XVI. Io credo che ora sia opportuno fare un piccolo intervallo. Io supplico gli ascoltatori di riposarsi rapidamente, perché dobbiamo iniziare nella seconda parte una riflessione sul papato di Benedetto XVI. Thank you. Cari ascoltatori, io credo che il Papa Benedetto XVI non ha ricevuto presso i fedeli il consenso del predecessore. Il motivo è molto semplice, che Giovanni Paolo II era un dominatore dei mezzi di comunicazione sociale e anche quando i suoi messaggi non erano trasparenti, non erano facilmente comprensibili, la folla però capiva empateticamente, col cuore, che il Papa aveva ragione. E naturalmente i giornalisti si guardavano bene dall'attaccare un Papa che aveva il consenso totale della gente che lo circondava. Invece il Papa Benedetto XVI, certamente molto più legato alla razionalità, alla esposizione e così della dottrina, e non ha suscitato gli stessi entusiasmi, perché ciascuno ha il proprio carisma. E per esempio il Papa Benedetto XVI è stato piuttosto severo in quello che è il ritorno alla liturgia, perché ne abbiamo parlato in passato, la liturgia è sicuramente il campo in cui il Papa Benedetto XVI ha voluto intervenire per mettere fine a certi abusi, e quindi mi hanno detto che tutte le volte che andava in giro per il mondo mandava in precedenza un suo rappresentante a dire come dovevano essere preparati gli altari papali per il grande pubblico, che non ci fossero insomma delle anomalie, perché la liturgia è come Dio ordina ai fedeli di onorarlo, non come i fedeli decidono autonomamente di onorare Dio mettendoci tutte le loro invenzioni, tutte le loro così caratteristiche. Nell'Antico Testamento gran parte dei libri del Pentateuco sono dedicati a come doveva essere fatto la tenda del convegno, l'altare, la preposizione, tutte gli arredi del Tempio non sono invenzione umana, sono invenzione divina che gli uomini dovevano in qualche modo obbedire. Ecco, quindi questo è un discorso che interrompiamo qui, sempre per mancanza di tempo, ma che è molto importante. E invece nei mesi di settembre degli anni successivi, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e il Papa nel mese di settembre, approfittando del riposo che si era concesso nel mese di agosto, e accettava dei viaggi, e il primo fu a Regensburg, dove era stata la sua ultima città universitaria, e lì tenne un famoso discorso del 12 settembre che io così ho deciso a suo tempo di rileggere almeno una volta all'anno, perché lo trovo di mirabile ricchezza e profondità. E in quella occasione il Papa ebbe a ribadire che non esiste legge che non sia razionale. E quindi quando un ordine è irrazionale, che va contro la coscienza di una persona rettamente formata, quell'ordine non è un ordine, non va eseguito. È una cosa molto semplice. Se noi volessimo, la legge di Dio è in primo luogo una legge razionale, e la ragione ben formata riconosce la resta nell'età. Ecco, non è razionale che Dio ordini a un uomo di uccidere un altro uomo in nome suo. Quindi qualunque ordine di uccidere un uomo perché lo dice in qualche modo Dio o un suo profeta non ha razionalità, se non ha razionalità non va eseguito. E in quel discorso il Papa citò addirittura una sura di Maometto: nessun obbligo in questione di fede, che era tanto mai giusto. Eppure risulta che il discorso di Regensburg venne per alcuni giorni commentato dal New York Times. Gli islamici non leggono i discorsi del Papa, ma certamente leggono il New York Times, e lì finirono col credere che il Papa attaccava i musulmani. Il Papa non attaccava i musulmani, discuteva una cosa di straordinaria importanza, e in un certo senso queste cose le diceva a un pubblico tedesco, e avevano avuto pochi decenni prima il regime di Hitler, che ordinava la strage degli ebrei. Non era razionale che si potesse ordinare l'uccisione di una persona soltanto perché ebreo. Questo è irrazionale, e quindi tutti i tedeschi avrebbero dovuto reagire e negare l'obbedienza a Hitler. Ecco, queste cose purtroppo non vengono dette col dovuto ardimento, e quindi si accettò che gli islamici venissero irritati e i soliti fanatici in giro per il mondo uccidessero un po' di persone, di cristiani naturalmente, dicendo che era in vendetta per ciò che aveva detto il Papa. Il Papa dovette dire che si rammaricava di questa interpretazione, che non era, esulava dalle sue intenzioni. E io credo che il discorso di Regensburg, che ha molti altri elementi di straordinaria importanza, sia stato uno dei discorsi di maggiore significato per tutto il suo pontificato. Io ritengo che, essendo così facile recuperarlo, se in internet si va, in Vatican va, i discorsi di Benedetto XVI, 12 settembre 2006, lo si trova e lo si può, come si dice, scaricare gratuitamente e meditare. E qualche anno dopo, nel 2010, il Papa andò in Inghilterra. Io credo che sia stato il viaggio più importante, il successo più grande del Papa, perché venne ricevuto all'aeroporto dal principe consorte Filippo, e davanti alla regina tenne un discorso che era quindi una visita di Stato, e la regina rispose con un altro discorso, e poi nel Parlamento di Westminster il Papa ebbe a dire alcune cose molto importanti sulla democrazia, e quindi che in Inghilterra ha avuto certamente, per motivi più vari, ha avuto i suoi inizi, i suoi sviluppi più importanti, perché la democrazia sicuramente è stata il regime che probabilmente, regimi perfetti non ce ne sono, ma tra i regimi possibili è il migliore, perché la dittatura sappiamo bene che invece può essere il peggiore di tutti. E in quell'occasione il Papa Birmingham volle procedere alla beatificazione di John Henry Newman, il grandissimo pensatore, teologo inglese dell'Ottocento, che tra l'altro è il più grande scrittore, prosatore inglese di quel secolo, un riconoscimento che tutti gli inglesi hanno accettato, perché ci sono due personalità cattoliche in Inghilterra che hanno il pieno consenso di tutti gli inglesi, nonostante il cattolicesimo, e sono Sir Thomas More e John Henry Newman. Ora, questi due personaggi, che siano stati riconosciuti da Roma nella loro grandezza, certamente inorgoglisce il popolo che ha in qualche modo espresso quelle due personalità. E anche a Parigi, nel collegio dei Bernardins, il Papa ha tenuto qualche cosa di altrettanta importanza per il lavoro dei monaci nel Medioevo, che noi a volte dimentichiamo così, perché siamo a volte distratti, ma è stato la civiltà europea che si è in qualche modo elaborata nei monasteri benedettini e degli altri ordini che sempre sono discesi dall'ordine benedettino, insomma dalla regola di San Benedetto, che rimane un capolavoro ineguagliato di direzione di uomini, insomma, anche nei momenti difficili delle invasioni barbariche, quando prevalevano altri principi, altre logiche, per esempio quella della spada, il barbaro confidava nella sua spada, non nella cultura, e invece il monaco nel suo monastero salvava tutto quello che era possibile salvare del mondo antico, perché erano dei tesori da mettere al servizio della fede. Ecco, io credo che tra questi viaggi, quello del 2011 a Berlino, sia stato uno dei più grandi, perché certo lì il Papa giocava in casa, poteva parlare a un pubblico di cui conosceva la preparazione culturale, poteva fare citazioni comprese da tutti, e lì il Papa a Berlino poté dire alcune cose con una chiarezza. Per esempio, in esordio di quel discorso volle ricordare un testo biblico esemplare in cui compare il giovane Salomone che, a preferenza di altri ordini, chiede a Dio la cosa più importante: concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. È una preghiera meravigliosa, breve, ma è questo, avere un cuore che distingue il bene dal male. E è una citazione perfetta. Il Papa disse in quell'occasione che la politica deve avere un impegno per la giustizia e creare così le condizioni di fondo per la pace. E gli antichi chiamavano raccogliere in poche parole opus justitiae pax, la pace è l'opera della giustizia. Quando non c'è giustizia, non c'è pace, perché la protesta nostra è sempre molto forte di fronte alla mancanza di giustizia. E anche in quell'occasione il Papa citò Sant'Agostino, che è il suo filosofo di riferimento, e ricordò questa frase: togli il diritto, e allora che cosa distingue lo Stato da una grossa banda di briganti? E lo ripeto, togli il diritto, e allora che cosa distingue lo Stato da una grossa banda di briganti? Sono parole che hanno una importanza gigantesca. In quel discorso il Papa volle ricordare che, insomma, l'Occidente è stato dominato dall'eros della tecnica. Noi adesso pensiamo che la cosa più importante è il progresso tecnico, le macchine, la tecnologia, internet, e che tutto il resto sia secondario. Io penso che tutto il resto probabilmente è ancora più importante. I tedeschi, dopo i 12 anni di dittatura di Hitler, si sono detti l'un l'altro: una dittatura, mai più una dittatura, e allora soltanto democrazia. Sì, democrazia, ci contiamo, d'accordo, la maggioranza, dobbiamo fingere che quando la maggioranza dei voti si esprime in una certa direzione, noi dobbiamo piegarci in quella direzione, ma noi sappiamo anche quanto è facile dirigere una maggioranza, manipolarla con i mezzi di comunicazione sociale e arrivare a delle conclusioni terribili. E in quell'occasione il Papa ricordò, insomma, nella patria di colui che aveva parlato del diritto positivo, Hans Kelsen, volle ricordare che esiste il diritto naturale. Il diritto naturale è essenzialmente la controfaccia della legge eterna di Dio. Dio ha dato dei criteri alla creazione, al mondo, alla realtà che ci circonda, e tutta la realtà obbedisce a una legge che è eterna da parte di Dio ed è una legge naturale da parte osservata dall'uomo. E la legge naturale significa che non si può andare contro la natura, perché andare contro la natura significa disobbedire al creatore. E il diritto positivo è invece il legislatore che è tentato di mettere delle norme che siano contro il diritto naturale, tant'è che si è finito per pensare che il diritto naturale sia una qualche idea vagamente cattolica. Il Papa fece della fine ironia dicendo che veramente il diritto naturale è un'espressione della filosofia greca. Almeno 2 secoli avanti Cristo gli stoici arrivarono a contemplare e la necessità della legge naturale. Ecco, io credo che ormai il tempo sta per scadere, quindi non possiamo più approfondire questi temi. Il Papa in tutti questi anni ha fatto un magnifico lavoro culturale gigantesco, da grande maestro qual era, che si è compendiato poi nei 3 volumi intitolati Gesù di Nazareth. Non abbiamo il tempo per approfondire la conoscenza, però io spero che i lettori, almeno qualcheduno, voglia riprenderli tra le mani, perché sono la conclusione di un dibattito circa la natura di Cristo, la realtà di Cristo, durato 2 secoli, e le conclusioni del Papa sono che Gesù di Nazareth è vero figlio di Dio, che tutte le obiezioni che sono state mosse a Cristo sono in qualche modo cadute. Io ritengo così di dover concludere questa conversazione, che mi sembra molto importante, ricordando perché il Papa in qualche modo ci sono state, sono affiorate alcune critiche dell'operato del Papa Benedetto XVI, per esempio che non sarebbe stato felice nella scelta dei suoi principali collaboratori, quelli che dovevano aiutarli nel guidare la Chiesa, forse in particolar modo la scelta del segretario di Stato. In secondo luogo, durante il suo pontificato, la diplomazia vaticana, da sempre considerata una delle migliori diplomazie del mondo, non avrebbe ricevuto impulsi adeguati perché sviluppasse la sua azione in giro per il mondo. Io così non ritengo che queste obiezioni, se fatte con la opportuna prudenza, possono avere un fondamento. Concludo dicendo che l'attuale Papa Francesco non manca mai di chiedere preghiere per lui, e noi forse faremo bene a pregare anche per i collaboratori del Papa, perché siano all'altezza del loro compito, dal momento che il Papa non può fare tutto da solo. Buonasera.